Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo, io sono Antonio e questa sera facciamo un esperimento, cioè giochiamo in un podcast un gioco in silenzio. Se la cosa ha senso non lo so, fatto sta che con me questa sera abbiamo Dario.
Buonasera.
Cinzia.
Ciao.
Nilo.
Salve.
E visto che i giochi in silenzio non abbondano, probabilmente avete già capito che stiamo per giocare Alice è scomparsa. Abbiamo già fatto con i giocatori un po' di chiacchiere sulle meccaniche del gioco, su come gestiremo la partita. Per pareggiarvi velocemente sulla cosa useremo come base Roll20 e useremo per le chat la chat di WhatsApp. Al netto di questo iniziamo con la fase di preparazione del gioco. Io ovviamente in questo gioco da proponente farò la parte del facilitatore, quindi seguo la comodissima guida del facilitatore del manuale e pagina dopo pagina scorriamo le varie cose che ci porteranno poi a giocare in silenzio via chat a scoprire il destino di Alice. Allora, siamo tutti pronti e la prima cosa che ci dice di valutare il manuale sono i sistemi di sicurezza, nel senso che ovviamente in qualsiasi momento ogni giocatore può, come dire, fermare o limitare un argomento che sta scappando via di mano per quel determinato contesto. Il gioco è sicuramente molto emotivamente coinvolgente, quindi può capitare. Nel caso usiamo la chat di Roll20 per comunicarci eventuali problematiche di questo tipo. Linee veri ci sono, c'è un setup sostanzialmente presupposto dal manuale che direi segue il buon senso che avremo comunque seguito, cioè ve lo riassumo brevemente. Sangue e violenza sono sotto velo sostanzialmente, quindi non entreremo in dettagli di gore, ma ovviamente ma possono avvenire perché sostanzialmente stiamo parlando comunque di un contesto in cui si presuppone che possano essere. Sesso non consensuale, anche questo qui si propone di metterla sotto velo se non dietro la linea se qualcuno ha problemi, non penso, quindi anche qui si può accennare dell'argomento ovviamente senza indulgere. Altra cosa che devo dire, questa è un po' meno scontata delle altre sopra, la colpevolizzazione della vittima, cioè ci mette in guardia sul fatto di dire che i personaggi come personaggi potrebbero non condividere scelte e comportamenti di Alice, ma in qualunque caso non bisogna cadere nella pratica scorretta di dire che Alice si merita ciò che le è successo. Non penso che nessuno l'avrebbe mai fatto, però... Qualcuno ha qualcosa da dire su questi veli?
No.
Perfetto, diciamo che comunque è un po' un'impostazione, penso che abbiamo standard, ma valeva la pena dirla, visto che comunque il gioco ce la ricorda ed è scritta anche abbastanza bene nel manuale, anzi molto bene. Adesso iniziamo a fare la costruzione dei personaggi e la costruzione del mondo di gioco, dopodiché avremo i 90 minuti di gioco tramite messaggi, dopodiché alla fine ci sarà il debriefing. Inizio con il testo introduttivo che vi leggo pari pari dal manuale, che ci dà le linee generali di questa ambientazione. Silent Falls è una piccola cittadina stretta tra la foresta e la costa nel cuore della California settentrionale. Un posto tranquillo, ma dalla recessione di qualche anno fa la gente non è più ospitale come un tempo. Sono stati anni difficili per tutti. La principale scuola superiore della zona è la Franklin Academy, e sorge sulle colline boscose a est della città. Oggi è l'ultimo giorno prima delle vacanze invernali e gli studenti sciamano tra i corridoi e le aule, scuotendosi la neve dai giubbotti. Fa già molto freddo. Lungo il corridoio principale, oltre alla semivuota teca dei trofei e la decalcomania sbrindellata dove campeggia il logo della scuola, è appesa una bacheca. un gruppo di studenti stanno affollati lì davanti e vicino ai bordi della bacheca è possibile vedere frammenti di avvisi impilati l'uno sull'altro. Le lezioni del consiglio studentesco, le iscrizioni per la scuola di football, l'imminente ballo di fine anno. Ma quando gli studenti si allontanano, ecco che appare il volantino che tutti stanno osservando. Questa è Alice e a breve scopriremo qualcosa in più su di lei, ma prima creiamo i personaggi. Il volantino di Alice è quello che vedete nel board. Ci sono vari volantini che vanno pescati a caso. Io questo l'ho pescato a caso tra i, mi sembra, 10 disponibili. La nostra Alice Briarwood è alta un poco più di 1,60 m, i capelli ramati, gli occhi blu e ha 16 anni. Ci sono Alice molto diverse in realtà nei vari volantini. Detto questo, prendiamo le carte personaggio e cominciamo a assegnarli. Allora, io come facilitatore ho un personaggio obbligato, che è Charlie Burns. Voi potete scegliere liberamente tra gli altri personaggi. Allora, adesso io metterò in tavola tutti i personaggi disponibili, che è difficilissimo fare questa cosa. Flip card. Ok, potete ingrandirli, leggerli e parlare liberamente su quello che preferireste interpretare. C'è una breve descrizione. Finché voi li leggete, li leggo anch'io a voce alta, recuperando le carte dal mazzo. Allora, abbiamo Dakota Travis, la migliore amica amico. Poi, Julia North, la ragazza segreta. Jack Briarwood, fratello maggiore di Alice. Evan Howell, quello con la cotta. Io invece sarò Charlie Burns, che è quello che se n'è andato.
Beh, io vado sulla migliore amica se nessuno ci va. Anche il fratello maggiore mi ispira, quindi...
A me non sarebbe dispiaciuta la ragazza segreta, ma giocare la ragazza con il mio tono di voce, soprattutto se poi registrare.
Ma tanto è tutto in chat.
Ma tanto è... No. Non ti preoccupare. Non è mai stato un problema di voci.
O Giulia o Evan, farei io. Il fratello non mi ispira. Quindi lascio a Nilo la scelta e da lì prendo...
Ok, io faccio il bro. Faccio il fratello, faccio allora, Jack.
La porta.
Ok, prendo Giulia io allora.
Ok. Adesso che abbiamo assegnato i nomi, la prima cosa che possiamo fare è aggiornare i nostri nomi. Direi di farlo sia su Roll20 e poi, come dice il manuale, anche sia sui cellulari.
Ok, su Roll20 a posto. Adesso andiamo a modificare i vostri nomi e i miei contatti.
Ok. Ho modificato i nomi.
Tanta bella nuova gente nei miei contatti di un paesino in America sperduto.
Ok, ha aggiornato i nomi. Dakota, Jack, Giulia e tu. Ok, allora, il personaggio che non abbiamo preso non esiste più. A posto, adesso a questi personaggi aggiungiamo un focus. Quindi do una carta a testa ad ognuno di voi. Ok, ve la do direttamente in mano e a quel punto la potete vedere.
Okay.
Questa carta vi permette sostanzialmente di dettagliare le motivazioni e le relazioni del vostro personaggio. Allora, okay. La carta personaggio l'avete già vista e familiarizzato, due righe di background, un segreto che dovrete dettagliare e un'indicazione per quello che è l'argomento del messaggio vocale che andrete a registrare ad inizio del gioco. Se nel messaggio vocale riuscite anche ad accennare o a legare al segreto, meglio. Se no, pace.
Ok.
Adesso che avete le carte focus, io continuo a seguire il manualetto che dice: queste carte definiscono le motivazioni tra di noi. Dovete combinare la motivazione sulla carta con le informazioni della carta personaggio e dare in questo modo vita alla persona che interpreterete. A questo punto ci possiamo prendere un attimo per capire com'è fatto... che materia preferiva, la sua vita familiare, potete riflettere sul background, sul vostro segreto, ma ricordatevi che le risposte finali possono essere influenzate dalle risposte degli altri, quindi bisogna adesso fare una bozza che però può restare un po' elastica. Quando avete una, diciamo, un'idea di chi avete davanti, di chi è il vostro PG, si fa un giro del tavolo per cominciare, come dire, a condividere tra di noi i personaggi. Ok? Quindi li presentiamo, chi sono, il nome e qualche nota su come si presentano, così che poi su queste informazioni di primo giro possiamo piazzare le relazioni. Quindi vedere il personaggio che abbiamo in testa noi, come si relaziona con gli altri e assegnare quelle che ci sono state date. Ok?
Okay.
Bene, quindi adesso ci diamo un attimo e mettiamo insieme queste cose. Faccio i compitini anch'io, abbandono per un attimo la guida del facilitatore e vedo di capire il mio PG chi è. Ok, io ci sono.
Anch'io.
Sì, idem.
Ok.
Senza fretta alcuna, se volete prendermi ancora un attimo, ci sono tante robe da mettere insieme. Allora, adesso dobbiamo sostanzialmente dirci chi sono i nostri personaggi e condividere nel dettaglio di background anche chi era Alice, fondamentalmente. E, allora comincio io. Io sono Charlie Barnes e sono quello che se n'è andato. Sostanzialmente i miei genitori hanno divorziato all'inizio dell'anno scolastico e io sono andato via durante l'estate scorsa con mia madre. Torno adesso nella cittadina perché per le vacanze di Natale vengo a trovare mio papà. Sapete che il divorzio è stata una cosa abbastanza violenta, soprattutto perché, come dire, causata e aggravata dal fatto che mio papà era un alcolista che a valle del divorzio ha trovato, come dire, lo spunto e l'energia per cominciare un percorso di riabilitazione. Adesso quindi, come dire, torno in questa cittadina con, come dire, con buone speranze e anche come dire, una certa paura di quello che trovo, nel senso comunque ci sono dei cocci da tirar su dal pavimento dal lato della mia famiglia, insomma. La mia domanda di background su che tipo di ragazza è Alice, direi che Alice era una ragazza abbastanza popolare, quindi principalmente perché era una bella ragazza, però positiva, solare, quindi non la tipica reginetta che lo sa e come dire, ne fa uno scudo, ne fa un vanto, insomma. Quindi sì, una persona abbastanza conosciuta nell'ambito della scuola, ottimista, sempre col sorriso addosso, più o meno ben voluta da tutti, nonostante l'ambiente delle superiori sia ovviamente altamente competitivo, diciamo così. Questo è il mio personaggio. Io come persona sono abbastanza cauto, abbastanza, come dire, ponderato.
Ok.
Avanti chi vuole.
Vabbè, io sono Dakota Travis, la migliore amica di Alice. Abbiamo fatto le prove insieme per diventare cheerleader e ce l'abbiamo fatta da poco. E ci conoscevamo già da prima, quindi siamo molto legate, siamo felicissime attualmente di iniziare insieme questo club, diciamo, piuttosto popolare, come dicevamo. Il mio background mi chiede cosa apprezzi di Alice, che gli altri invece trovano fastidioso. Alice è una persona molto diretta e non ha, per quanto ne so io, tanti segreti, dice sempre tutto e ogni tanto per quello agli altri risulta un po' esagerata, magari per chi non la conosce maleducata, troppo aperta.
Trasparente.
Insomma, così, sì, un po' trasparente. E basta.
Ti faccio una domanda su questo. Possiamo farci domande, nel senso che stiamo facendo, ovviamente. Questa trasparenza era dettata da ingenuità anche, oppure semplicemente era proprio una franchezza consapevole che tutto sommato se ne frega del contesto sociale, di quello che non bisognerebbe dire, eccetera? Cioè, è una cosa che faceva consapevolmente o semplicemente sì, era tanto istintiva e quindi poi magari si mordeva le labbra per sta roba?
No, consapevole. Ne abbiamo anche parlato qualche sera. Una sua decisione, diciamo, di vita, piuttosto che tenere nascoste cose, essere un po' chiusa, preferisce sempre essere chiara, così okay. Malintesi non ce ne sono. E avevo dimenticato di dire, immaginatevi Dakota Travis come una ragazza con un buon fisico, bionda, capelli lisci, spesso li tiene in due trecce lungo il collo e occhi azzurri.
Okay. Domanda, cos'è il club scolastico che avete insieme?
Ma l'ho chiamato club, però in realtà non è un club, siamo entrate nelle cheerleader da poco, okay. Quindi qualsiasi altro club non avremmo abbastanza tempo per seguirlo.
Ok, io sono Giulia North, conosco, per rispondere subito in partenza alla domanda di background, Alice dall'asilo, siamo letteralmente cresciute insieme, e come ci siamo conosciute all'epoca è l'esatto opposto di come siamo ora. All'epoca io ero una forza della natura incapace di restare ferma, ipersolare, genuina. Lei era una ragazza molto più timida, molto più riservata e così ancora nel guscio dell'essere una bambina. Crescendo durante l'adolescenza ci siamo letteralmente invertite di posto, complice una crisi adolescenziale che in questo momento di sicuro non capisco. Ho cominciato a frequentare compagnie differenti, ho cominciato a cambiare il mio aspetto, quindi ho i capelli neri e lunghi ma con la frangia tinta di viola, piercing pesanti, ho il primo tatuaggio fatto di nascosto dai miei genitori, ascolto musica per loro inascoltabile e anche per molti dei miei coetanei, poster osceni alle pareti. Sono diventata, dall'epitome della brava ragazza, la ragazza un po' da evitare, la brutta compagnia che chissà chi frequenta in realtà nel suo tempo libero. Alice, okay. per opposto, è diventata la brava ragazza solare, molto schietta, è proprio uscita dal guscio ed è sbocciata.
Bene. Nilo.
Sì, sto aggiornando le mie schede degli altri. Ok. Allora, io sono Jack Briarwood, che è il fratello maggiore di Alice. Jack è un po', come si dice nell'ambiente americano, un jock, cioè lui gioca a rugby, che potrebbe essere, potreste, Dakota, potreste essere con Alice il cheerleader di questa squadra locale.
Mm-hmm. Beh, mi immagino quella dell'high school.
Sì, sì, esatto, esatto. E, per quanto lui sia il fratello maggiore, allora, e qui subentra la domanda di background su Alice, che mi chiede perché la situazione è così difficile in questi anni per te ed Alice. Beh, lui, al contrario dello stereotipo del fratello maggiore, non è quello che si prende le responsabilità e così via in famiglia. Cioè, è sempre Alice che lo tira fuori dai guai, non è lui che tira fuori Alice dai guai, perché lui, facendo un po' parte dei giri che fa parte, insomma, sì, finisce, tende a finire nei guai. Il motivo del fatto perché hanno difficoltà negli ultimi anni, ho pensato che è una famiglia con soltanto un genitore, penso la madre, e in questo caso è sempre pure Alice che deve tenere i pantaloni a casa, essenzialmente, anche se il ruolo ricadrebbe su Jack. La madre probabilmente credo che potrebbe avere dei problemi psichiatrici, magari qualcosa del genere, per quello è un genitore parecchio assente, spesso messo fuori gioco magari dalle
droghe, nervi, o...
Esatto, o dalle droghe che deve assumere. E dunque sì, questo pesa probabilmente ad Alice e Jack, ma Jack non se ne frega, lui non vede l'ora di uscire a fare snowboarding per tutto l'inverno.
E domanda, tua sorella ha iniziato a lavorare per aiutare la famiglia oppure no?
Potrebbe darsi che faccia un lavoretto laterale assieme alla scuola. Da quanto ho capito, Alice è abbastanza preppy. Scusa, dici, Cinzia?
Part time, quindi.
Okay.
Adesso possiamo quindi assegnare le relazioni. Quindi la base è che siamo comunque tutti quanti amici e in confidenza, nel senso che nella situazione di emergenza, che è quella che andremo ad affrontare, comunque siamo le persone che si contattano, con tutti i limiti che però questa cosa può voler dire in un gruppo di adolescenti, quindi con tutte le contraddizioni che ci possono essere. Fatto sta che noi ci consideriamo comunque un gruppo in confidenza. Allora, inizio io con non penso di piacerti e la assegno subito al fratellone Jack.
Ok.
Questo è quello che io penso, comunque non può, non necessariamente la cosa è reale. Questa è la mia percezione della nostra relazione. Le relazioni sono sempre a sbalzo, sono unilaterali. Come noi vediamo la relazione con l'altro, non è detto che questo sia effettivo.
Mm.
Facciamo una a testa, se dite, così teniamo la cosa a giro e poi facciamo il secondo giro per chiudere la cosa.
Mi intrometto dato che mi era venuto in mente prima e provo a metterlo subito così, c'è più probabilità. Assegnerei a Dakota, mm-hmm. Eravamo inseparabili.
Ok.
Probabilmente, se ti piace, io, te e Alice eravamo letteralmente il terzetto di ragazze cresciute insieme, noi dell'asilo, tu magari dalle elementari, e poi è un eravamo inseparabili, quindi okay. Qualcosa si è rotto.
Ti interrompo, aggiungo io da parte mia, Alice ti ha perdonato per qualcosa, ma io no.
Perfetto.
È il motivo per cui adesso non ci parliamo più di tanto. Devo decidere per che cosa o...
Lo puoi anche decidere in gioco.
Perché se decido per che cosa, per forza entro nella sfera, diciamo, personale di Giulia, perché...
C'è un decidere dopo, tranquillamente.
Ok.
Domanda, sei una cheerleader anche te, Giulia? Ci conosciamo dal campo di gioco? O...
No, guarda, sono la persona più distante dal mondo del cheerleader che potresti troppo, immaginarti. Troppo, cioè, ho il piercing al naso, il trucco pesante nero. Esatto, sono in una fase dark panchettona, per capirci. Okay.
In ritardo di 20 anni rispetto al punk.
Esatto.
20, oddio, 40.
Giusto, okay. Giusto per creare un po' di antagonismo, Dario, ti assegno, so che non tieni ad Alice quanto me.
Beh, il fratello.
credo che sia anche un po' una questione di differenza di sottocultura, ok, che frequentiamo, tutto lì.
Uh-huh.
Uno è il gioco e l'altro è il ribelle, dunque.
È bellissimo che il fratello dice alla ragazza di sua sorella
segreta.
Bellissimo. Sì, questo comunque è segreta, però è informazione pubblica, nel senso che è proprio il sottotesto della carta.
Uh-huh. Sì.
Quindi noi giocatori lo sappiamo, i personaggi non certo. Necessariamente
è che in realtà okay. la relazione tra il fratello maggiore ed Alice è un po' tossica, no? Perché uh-huh. Lui ha bisogno di lei per sistemare ogni tanto, per sistemarlo, mettiamola così, per metterlo, per farlo rigare dritto. E dunque appena lei dà la sua attenzione a qualcun altro, forse a lui non gli gira sotto sotto poi così tanto. Poi ne devo assegnare ancora uno.
Uh-huh.
Sono protettivo nei tuoi confronti, lo assegno a Dakota.
Io sì.
Frequentiamo gli stessi giri.
Volevo appunto assegnare a te, ci sei stato per me.
Okay.
Quindi perfetto, ho avuto un periodo piuttosto difficile in cui ho rasentato la depressione, ma per problemi familiari che poi si sono risolti fortunatamente, e frequentavo spesso la vostra casa perché appunto sono la migliore amica di Alice e effettivamente tu sei sempre stato molto gentile con me.
Credo che ci capiamo, anche nel senso che siamo abbastanza fissati con l'atletica, dunque forse anche per quello.
Okay.
Ci sfoghiamo in quello insieme.
Allora io aggiungo a sparigliare le cose verso Giulia.
Uh-huh.
Ho sempre voluto che fossimo amici.
Ah,
carino.
Perché secondo me cioè, sei comunque un tipo di ragazza che... Cioè, io sono un po' appunto il cauto, posato, eccetera, eccetera, però, diciamo, rappresenti comunque un'espressione di ribellione nella quale vorrei riconoscermi. E quindi, diciamo, il fatto che... che potessimo diventare amici, potessimo avere una relazione in qualche modo, mi affrancava dall'essere sempre così, così cauto, così poco temerario.
Ci sta assolutamente, e rilancio, se ti piace.
Dimmi.
Con una breve descrizione di scena, lasciando in sospeso il fatto che effettivamente probabilmente non siamo stati amici, o almeno non così stretti come tu avresti voluto, chi lo sa, una scena prima che tu partissi. Giulia, leggermente ubriaca, forse dopo aver fumato qualcosa, ci siamo incontrati a una festa oppure semplicemente in un bar, qualunque sia l'occasione buona per aver avuto questa parentesi di tranquillità, ti ho rivelato che sto con Alice. Conosci un mio segreto che non voglio venga rivelato. Sapevo che eri in una situazione traumatica, magari ne abbiamo parlato dato che tu hai questa apertura nei miei confronti. Mi sentivo un po' in obbligo di
condividere
l'empatia. Sapevo forse sotto sotto che te ne andavi, quindi reputavo che il segreto potesse essere sicuro.
Sì, ok.
E invece poi le cose sono andate come sono andate. Però lo sai, ero un po' ubriaca. Perfetto. Probabilmente l'ho sempre negato se la cosa è saltata fuori poi, però lo sai.
Ok, bene. Ottimo. Abbiamo i nostri legami sui quali possiamo poi basare eventualmente, come dire, le nostre... Questi servono nelle interazioni future. Avete un segreto che dettagliate ma non dite qui e che potete usare poi come motore durante la storia. Questo segreto dovrebbe essere rivelato ad almeno un altro personaggio entro la fine della partita. Ok, nelle giuste circostanze, cose del genere, va buttato dentro la partita.
E possibilmente nel messaggio vocale.
Possibilmente il messaggio vocale di cui avete un tema può fare riferimento a questo segreto, non deve trattarlo, come dire, necessariamente esplicitamente o largamente, però può essere accennato lì. Ok. Fatto questo, dobbiamo registrare i messaggi vocali.
Ok.
Allora, i messaggi vocali sono messaggi segreti, nel senso che non dobbiamo ascoltarli adesso, semplicemente li si registra, li si lascia lì e li sentiamo a fine partita. Ok? Quindi adesso io direi questo. Pulisco la chat che abbiamo in comune, così che inizia con i messaggi vocali che andiamo a mandare. Quando li registriamo spegniamo i microfoni su Discord. Dopodiché, quando abbiamo i quattro messaggi nella chat, andiamo avanti.
Quando vuoi, facciamo.
Ok, tiriamo giù la conversazione per un attimo, ci rivediamo in Discord appena tutti e quattro i messaggi sono nella chat.
Ok.
Ok, quando volete torniamo.
Yes.
Ciao.
Perfetto. Allora, fatti i personaggi, fatti i messaggi vocali. Adesso dobbiamo dare un senso a quelle che sono le locazioni e a quelle che sono i sospettati. Quindi adesso tiro fuori dal mazzo le cinque locazioni. Una, se voi le mettete a posto, facciamo prima. E i cinque sospettati. Ok. Sono presi dai rispettivi mazzi e sono... cinque luoghi e cinque persone che potrebbero essere responsabili della scomparsa di Alice. Questi nomi salteranno fuori durante la partita. Lo scopo adesso è quello di dare un accenno del perché questi nomi, tutto sommato, ce li abbiamo in testa e del perché questi luoghi sono in qualche modo legati a Alice, sono in qualche modo luoghi per noi sospetti, pericolosi, ok, che possono avere qualcosa a che fare con appunto la scomparsa di Alice. Quindi nell'ordine che vogliamo, prendiamo liberamente o una persona o un posto e la dettagliamo con un paio di parole. Quindi Dario, inizia tu.
Inizio io.
Nel dubbio inizia Dario.
David Nelson, il si potrebbe dire corrispettivo maschile di Alice a scuola, il ragazzo popolare, sì, il playboy che le conquista tutte, umiliazione pubblica a una festa in cui ci ha provato Io ho riso sotto i baffi nel momento in cui Alice gli ha prima mollato lo schiaffo e poi rovesciato la birra in faccia, andandosene.
Ok, è recente questa cosa?
Una decina di giorni.
Sì, quindi diciamo una festa di fine, come dire, di fine semestre, prima delle
Esatto.
vacanze, e boom, ghiacciato. Ok.
Magari lui ha, se sembra un po' debole.
No, va benissimo così, nel senso che è un
Ok.
ragazzo e quindi può essere comunque una motivazione che ci può
Vado su
stare.
qualcosa di creepy allora io. Mister Albert, l'insegnante di storia. È un nuovo insegnante che abbiamo avuto quest'anno, doveva fare solo come sostituto, doveva essere un sostituto, invece poi è rimasto. È abbastanza giovane come insegnante, però comunque avrà 30 anni rispetto a noi che comunque ne abbiamo 16. È un po' troppo viscido con le ragazze, infatti si sparla spesso di lui tra di noi, allunga la mano verso la nostra, sta sempre un po' troppo vicino, non mi piace come persona, non ci piace come persona.
Ok, un incidente scatenante che lo possa legare ad Alice, un piccolo evento, anche un qualcosa, un legame tale per cui.
Beh, so che quando lei è rimasta un po' di più in classe, l'ho vista effettivamente una volta correre quasi in lacrime via dalla classe. Mi ha detto che ci ha provato abbastanza spudoratamente con lei, appoggiandole anche la mano sulla coscia. Non ha deciso di dirlo a nessuno, però. Da allora penso che la stia tenendo d'occhio, comunque ne andrebbe della sua carriera.
Ok. Io prendo l'ex ragazzo, Ryan Groggins, e vi direi che è un personaggio un po' particolare, nel senso che è un tizio che sta, secondo me, molto sulle sue, però soggetto a, come dire, praticamente crisi isteriche. Cioè, una di quelle persone abbastanza scostanti in cui a un certo punto ogni tanto è tizio, tipico tizio tranquillo che però ogni tanto causa una rissa o cose del genere. E secondo me, tipo una settimana fa o anche un po' di più, probabilmente, un paio di settimane fa, ha fatto una scenata sotto la finestra di casa vostra. Evidentemente, probabilmente ubriaco, cose del genere, piena notte, urlando che dovevano tornare insieme, che è tutto sbagliato, che non farà gli stessi errori e cose del genere. Quindi un po' non una testa calda di per sé, però proprio un cane sciolto, e ha fatto sta scenata che tutti abbiamo, come dire, abbiamo in mente perché ci è stata raccontata più volte.
Ok, dai, tiro in ballo CJ Wallace, che qui lo definisce come il maniaco. E penso che sia un po' il redneck del villaggio. È il tizio con il pick-up pieno di armi, probabilmente addirittura magari quando gira in centro lascia le prede che lui ha fatto a caccia, tipo lascia un qualche cervo, qualcosa del genere che penzola giù dal pick-up. Ed effettivamente c'è questa leggenda che lui è un po' un guardone che guarda sempre così, poi vabbè, qui dice che è un maniaco, effettivamente è sospetto, poi che sia semplicemente una persona che c'ha i suoi interessi, non se ne frega di quello che pensa la gente, oppure che sia effettivamente uno che gira con tutto l'armamentario che c'ha perché c'ha dei fini, magari anche con le mani sporche di sangue, cose del genere, che c'ha i fini effettivamente loschi, quello tutto da vedere. E devo collegarlo con Alice specificamente.
Sia i personaggi che i luoghi devono essere, come dire, i personaggi devono avere un motivo di minaccia oppure un elemento caratterizzante e un legame con Alice. Allo stesso modo i luoghi dovranno essere luoghi pericolosi, inquietanti e in qualche modo legati ad Alice. Quindi un piccolo evento, un qualcosa del genere, ma anche semplicemente una tua congettura di cui poi abbiamo parlato insieme, perché tutto quello che stiamo dicendo è dominio pubblico, diciamo, della nostra cerchia. Quindi più o meno tutti sappiamo queste cose.
Allora, recentemente CJ ha dato un passaggio ad Alice, probabilmente da scuola a casa. E questo passaggio è durato più del dovuto, nel senso che è stata via per un po' con lui, non si sa perché, magari ha fatto semplicemente il giro del villaggio, magari è successo qualche cosa, chi lo sa. Alice non ha detto nulla, però insomma si è fatta dare un passaggio da questo qua e non è normale. Uh-huh. E l'hanno vista tutti salire sul suo pick up.
Ok.
Perché, chi lo sa, però è abbastanza losca come cosa.
Va benissimo così, sono, come dire, concept seminali che poi prenderanno movimento nel gioco. Resta fuori Bria Browns, la bulla.
Beh, potrebbe essere una delle cheerleader che era già nel gruppo. E, si sa, le cheerleader sono tutte un po' stronze, in effetti. E non voleva soprattutto che entrasse Alice nel gruppo, perché già essendo popolare avrebbe pure... Sì, dimmi.
E che magari, come dire, siete entrati e da novelline però vi hanno, cioè, hanno proposto ad Alice magari una, come dire, un ruolo di spicco. Mm-hmm. Togliendolo
sì.
A lei, tipo.
Ed è molto comunque cattiva e invidiosa questa ragazza, almeno questo è quello che sembra. Non vorrei averla come nemica.
Un evento, come dire, specifico che ci inquadri la cosa, tipo
ha provato a fare nella... cioè ho visto che una volta ha proprio nascosto il costume da cheerleader di Alice, che non lo trovava, l'ha trovato proprio nei bagni, e un'altra volta invece ha provato pure a farla cadere mentre stavamo facendo le prove. Secondo me, cioè, è anche rischioso.
Yeah, perdonatemi, io rincaro. Vai. Sulla cattiveria. Sì.
Vai.
Un giorno è una sembra bulla,
quindi non è semplicemente una
sembra, dire, sia stato
una
un incidente
arrabbiata,
sembra sia stato un incidente, ma l'occhio della telecamera dice diversamente. Le ha proprio schiacciato le dita della mano destra nell'armadietto mentre lei era distratta e non se n'è accorta. Medicazione in ospedale e dita fasciate.
Ok, questa cosa me la immagino quindi stesa nel tempo da, fa conto, inizio, siamo adesso alle vacanze di Natale, magari è iniziata con l'inizio dell'anno in cui voi siete entrate nella squadra di cheerleading, quindi mm-hmm. sono passati quei 2-3 mesi in cui sta cosa ha montato e ci sono i vari eventi che abbiamo detto.
Sì.
Ci sta?
Sì, sì.
Quindi arrabbiata e vendicativa. Ok, adesso ci sono i luoghi. E per ognuno di questi luoghi adesso dobbiamo sostanzialmente indicare un legame con Alice, un motivo per cui questi luoghi sono preoccupanti.
Parto io. Il vecchio fienile
no,
di
Candace. No, volevo usare io.
Vai, il vecchio fienile.
Dai.
Ok. Il vecchio fienile, ritrovo di pessime compagnie che io in parte conosco anche per nome e cognome e quindi so che è meglio evitare. Alice si ostinava a non considerarlo in fondo un problema e ci passava di fianco quasi ogni giorno tornando a casa a piedi per una scorciatoia. Ho provato a convincerla più volte a non farlo perché non si sa mai quali brutte facce possono esserci, però continuava a farlo.
Questo è il vecchio fienile?
Sì.
Ok, quindi ritrovo...
Abbandonato, cioè una vecchia proprietà abbandonata, un po' decadente, in cui si ritrovano i ragazzi che vogliono semplicemente 4 assi di legno in cui rintanarsi.
Com'è che fa Giulia a conoscere queste compagnie? Voglio saperlo.
uno di quelli che frequenta quei posti mi vende l'erbo.
Ah, ok.
Ok.
Vabbè, prendo il faro sulla scogliera. Spesso facciamo passeggiate io ed Alice, avevamo bisogno anche di un posto, diciamo, di ritrovo nostro. Il faro è spesso abbandonato, cioè funziona, però ci si può entrare abbastanza tranquillamente di nascosto, c'è una catena che basta scavalcare e quindi non di sera, perché di solito abbiamo abbastanza fifa nell'andarci proprio da sole di notte, però nei pomeriggi estivi, ogni tanto andiamo a farci un giro lì e guardare la scogliera. Però non l'abbiamo più fatto da qualche mese, quando, cioè, una volta effettivamente ci siamo dilungate nel metterci a chiacchierare, era ormai quasi buio e abbiamo sentito dei passi salire le scale del faro. Ci siamo dovute nascondere dentro un armadietto polveroso perché. Beh, siamo giovani, lo ammetto, abbiamo preso paura, abbiamo intravisto un uomo che ha lasciato dei forconi appoggiati al muro e ci siamo prese malissimo,
Quindi diciamo
appena lui
questo
è andato via.
è un luogo che non dovrebbe essere presidiato, però voi avete visto che qualcuno di notte c'era lì.
Sì, cioè alla fine si vede che non siamo le uniche che ci possono
Sì.
accedere,
Non
insomma.
sapete a che titolo, però c'era qualcuno di
Esatto, c'era qualcuno, ci
sicuro.
siamo prese malissimo,
Cosa
non ci siamo andate.
c'era di... Perché proprio quel posto lì? Perché
Perché quel posto
vi
lì dove
piaceva? Nel
andare?
senso che cosa
Perché è
cercavate lì?
isolato, cioè intorno non c'è quasi nulla. Si sente il rumore delle onde e. Tranquillo, sembrava proprio un nostro ritrovo in cui nessuno potesse giungere a disturbarci.
Ok.
Probabilmente è un posto che sta un po' in opposizione all'altro posto dove ci sono i Luschi, ok? Per quanto sia in teoria recintato e non bisognerebbe andarci. Sensazione che siamo andati lì un paio di volte insieme.
Ok. Nilo, vuoi andare tu?
Sì, penso che prendo il parco nazionale Callisto Rivers. È un bellissimo parco con questi pini verdissimi, adesso ricoperti piano piano da una coperta di neve. In realtà è abbastanza decaduto come parco perché, cioè, sta diventando selvaggio perché ovviamente bisogna finanziarlo e l'America sta andando come va. E dunque in realtà è un bel parco, c'ha un posteggio, c'ha tipo la casetta del ranger e tutto quanto, ma la casetta del ranger è abbandonata. E perché è losco? Beh, perché quel posteggio viene spesso usato per i ragazzini, che so, vanno lì in macchina, chi c'ha la macchina, e poi fanno le loro cose, ok? Fanno i loro pasticci. È un po' un posto per innamorati e cose del genere, però proprio perché è un posto dove magari i giovani ci vanno per farsi un po' gli affari loro.
Ci aggiungo magari il fatto che fosse questo non sarebbe un problema, ma girano voci che magari ogni tanto qualcuno sia stato disturbato da qualcosa che è là fuori, che fosse un guardone. Che
L'animale.
fosse un orso di turno, questa è materia di speculazione, però è quel posto in cui vai perché non hai alternative, secondo me, però comunque con l'ansia di essere in un posto comunque ostile.
Sì, infatti è comunque per quanto la natura è magnifica, la parte appunto con il posteggio, la casetta del ranger, così tipo la casetta del ranger ha le finestre rotte. Il ranger c'è magari 2 settimane sì, 2 settimane no, perché deve gestire un'altra zona del parco, eccetera, eccetera.
Ok, io vado sul facile, nel senso che c'è il nightclub del Dripping Dagger e abbiamo detto che Alice ha un lavoro. E quindi secondo me ha accettato il lavoro perché bisognava lavorare e anche perché, visto che è come dire, una personalità così schietta e diretta, ha come dire, disassociato le due cose, nel senso che lei non c'entra niente con il nightclub, semplicemente lei va a fare le pulizie o la mattina o nel primo pomeriggio, quando comunque il locale è chiuso, va e fa, come dire, sistema i tavoli, spazza il pavimento, lava le stoviglie, cose del genere, e di solito e torna a casa prima che il locale apra. Quindi, come dire, con questo sua mi ci vedo un po' questa schiettezza del non fermarsi alla. Mi dirà la superficialità perché è un nightclub, le dici vado a fare la signora delle pulizie, quindi non mi cambia niente che sia un nightclub. Forse con un pensiero un po', come dire, un po' troppo positivo, considerando che effettivamente comunque il nightclub è, come dire, abbastanza chiacchierato, perché comunque, insomma, si dice che ci siano, come dire, ci siano dei segreti, nel senso padri di famiglia che vanno a sperperare tutto quanto, è un club, quindi si entra con la tessera e cose così. Quindi è un posto molto chiacchierato in città, e Alice, con questo suo comportamento anticonformista, comunque va a lavorare lì. Chiedo al fratello, mamma lo sa o gli ha raccontato una bugia? Penso gli ha detto che va a lavorare da qualche altra parte?
Penso che gliel'ha detto, ma lei probabilmente sì, magari perché aveva qualche tipo di delirio, o magari perché è così pesantemente medicata che, cioè, gli avrebbe potuto dire tutto quello che voleva. La madre non, cioè, gli ha detto, gli ha risposto con un sì, okay? o con uno sguardo così un po' di non comprensione. Dunque sì, lo sa, ma essenzialmente è un non fattore. È per quello che lei è andata a fare questo lavoro, essenzialmente.
Ok, ci aggiungo per, come dire, per dare il calcio di inizio sulla cosa, che magari nelle ultime settimane, cioè mentre magari sono un paio di mesi che fa questo lavoro, però è capitato nelle ultime settimane che abbia fatto del lavoro extra, delle ore in più, e gli abbiano chiesto di rimanere anche nelle prime ore della serata a locale aperto, cosa che teoricamente non era nei patti dell'ingaggio iniziale. E questo, okay, come dire, è un elemento che è cambiato nell'imminente passato, e che quindi, insomma, ci ha lasciato un po' così.
Tra l'altro devo collegare Callisto River State Park con Alice.
Ah, è vero, bisogna agganciarci un ricordo di...
Ci sto pensando.
Ragazza segreta, le avete mai frequentato questo posto voi? Posto da pronunciata?
No, probabilmente non frequentiamo nessun luogo pubblico, cioè nessun, okay, luogo in cui possiamo trovare altri.
Sì, ok. Quindi perché Alice...
Magari c'è andata con l'ex ragazzo, Ryan Groggins.
Sì, però dobbiamo avere un motivo per cui secondo noi Alice ultimamente poteva essere legata a questo posto. Qualche magari, minimo...
Magari ha delle... Cioè, la casetta, il chiosco del Ranger, vende anche delle cartoline, però abbiamo detto che è in disuso, abbandonato, addirittura al momento ai vetri rotti. E forse Alice nella sua roba aveva delle cartoline, tipo proprio un mazzo di cartoline di quel parco.
Ok.
Però non sappiamo cosa c'è scritto su quelle cartoline, cioè non sappiamo perché ce le ha. Ok.
Beh, basterebbe anche questo, nel senso che tu, avendo il fratello, puoi dire semplicemente che un giorno è andata via e è tornata, come dire, quando ha svuotato lo zaino aveva queste che evidentemente vengono da lì.
Sì.
Lo diamo come evento del passato recente, e c'è. Ci resta la stazione dei treni.
È inquietante a prescindere.
Assolutamente. Piccola, innevata e silenziosa così. E ci potrei aggiungere che in realtà potrebbe anche essere una stazione turistica, tipo di treni, ditemi se ci può stare, dei treni privati che facevano il giro del Parco Nazionale. Gli facevano tutto il giro turistico di quei treni a scartamento ridotto, puramente panoramici, che quindi portavano i turisti a fare le foto in giro per il parco. E quindi adesso è una stazione in disuso, adesso che il parco non è più mantenuto, non è più un'attrazione turistica e cose del genere.
Ci sta. Ci sta. Perché dovrebbe frequentare la stazione in disuso?
Oppure potrebbe essere anche la stazione di paese. Qui è un po' più difficile costruire. Cosa semplice. Okay. Stiamo sul semplice. La provo a buttare lì. Cancelliamo l'idea della stazione turistica, lasciamo la stazione del paese, e direi che Alice sembrava aspettare qualcuno.
Ok.
Quindi negli ultimi tempi è andata qualche volta alla stazione in orari strani, magari nel dopo lavoro del nightclub, oppure a volte la mattina molto presto, ad aspettare qualcosa o qualcuno. Facciamo anche che arrivi anche il treno postale, quindi ci sia
Dovremmo rendere inquietante il posto?
Sì, dovremmo renderlo inquietante finché vogliamo.
Vabbè,
cosa gli diamo? Gli darei di inquietante questo, che non compare da nessuna parte. Il parcheggio della stazione è frequentato da non si sa chi, nel senso c'è il sospetto che si spacci oppure che vengano scambiato denaro, cose del genere, quelle cose arrivano quattro macchine in tarda sera, parcheggiano, smonta qualcuno, scambiano i posti e le macchine ripartono.
Ci può stare? Do una seconda idea solo perché volevo evitare di rifare lo spaccio.
Non mi ispira tantissimo, quindi credo neanche io troppo. Vai.
Già sta benissimo. Unico evento veramente traumatico di Silent Falls degli ultimi anni, 3 anni fa è stata uccisa una persona, coltellata in piena stazione e morta prima di riuscire ad arrivare in ospedale. Non si sa che cosa sia successo, non si sa perché sia successo, però l'omicidio è stato il primo evento veramente traumatico della cittadina dopo
Bello
tanti
questo,
tanti
ok, lo, allora lo aggancio a quello di prima, quindi, come dire, coltellata, sangue, sgommare di auto, e ora che si è arrivati all'ospedale, c'è scappato il morto.
Lo posizioniamo 2 anni fa, abbastanza
caso
distante.
Caso irrisolto alla stazione, e da allora, come dire, che poi sono chiacchiere che abbiamo noi come ragazzini e adolescenti sul fatto che ci sia questo giro di auto e di cose, eccetera. E Alice che aspetta qualcosa o qualcuno alla stazione.
Voglio questa cosa delle cartoline del parco mi sembra un po' debole. Posso
assolutamente sì, rigestiamola come vogliamo.
Ok, lei ogni tanto è andata lì da sola. Cioè, domanda, lei ha una macchina? Se ha un lavoro a tempo parziale, immagino che possa essere forse di noi chi ha incominciato ad avere una macchina.
Potrebbe guidare la macchina di, come dire, di famiglia.
Sì, di sua madre, sì. E dunque lei ogni tanto è andata lì da sola.
Per staccare un attimo dalla vita, quindi è il suo posto pacifico.
E non ha detto la cosa losca, in verità non si sa bene, potrebbe darsi. La cosa losca è che non... cioè perché ci sembra sospetto, perché non ci ha detto cosa ci va a fare, ok? Che poi sia perché va lì per rilassarsi dalle sue responsabilità e cose del genere, quello potrebbe darsi, ma chi lo sa.
Quindi è un qualcosa da cui ci ha sempre tenuto un po' lontano.
Non manca nulla.
Ok, non manca nulla. L'ultima cosa che dobbiamo fare per finire il setup è disporre le carte indizio. Quindi le disponiamo in tavola e poi così diciamo tutti quanti vediamo che scadenze abbiamo quando giocheremo i 90 minuti di silenzio. Ok?
Solo una
così,
cosa,
dimmi.
Possiamo segnarci anche le motivazioni e le relazioni, cioè mi segno la motivazione perché sennò poi non la ricordo.
Sì, assolutamente. Nella tua scheda, visto che in ogni scheda compaiono tutti i personaggi, nella tua casella del tuo personaggio puoi segnare la motivazione e qualsiasi cosa ritieni importante. Mm-hmm. Ok? Allora, okay. Per quel che riguarda le schede indizio, io come facilitatore inizio già con la scheda dei 90 minuti, che sarà quella che mi dirà come dare l'avvio al gioco. Quindi, dopo di me, comincio a dare le carte in senso... Aiutatemi, orario, antiorario?
Orario.
Orario, perfetto. Dario, quindi sei il primo.
Il mid-game.
L'unico vincolo nella distribuzione delle carte è che se avete due carte che sono più vicine di 10 minuti, allora le dovrete scambiare con qualcun altro. Quindi noi continuiamo a darle a caso e vediamo poi se la cosa capita. Ok. Quello che io ho visto nell'actual play dell'autore, le hanno ordinate e poi le andate direttamente in ordine, dall'80 in giù, ok? Mi piaceva pescarle anche un po' a caso, perché visto che ci sono le carte che hanno meccaniche diverse dalle altre, così potevano balzar fuori a caso. Dopodiché le aggiustiamo un po', 5 minuti più, 5 minuti meno, più o meno, vanno comunque a giro. Ok?
Mm-hmm.
Bene. Con questo abbiamo... finito il setup del gioco, siamo pronti per iniziare la parte in silenzio che quindi affrontiamo la prossima volta, visto che si è fatto tardissimo.
Yes.
Fine.
All right.
Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, datemi una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.